seconda lettera ai Tessalonicesi, leggeremo questa mattina i versetti dall'1 al 12 del capitolo 2. Quindi seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti dall'1 al 12. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare, sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Fin qui la parola del Signore. Uno degli aspetti della dottrina evangelica della rivelazione di Dio, la rivelazione speciale, cioè quella contenuta nella Bibbia, cioè il modo in cui Dio si è fatto conoscere agli uomini, è quello della chiarezza della scrittura, o come la chiamavano i riformatori, la perspicuità della scrittura, cioè l'idea che la Bibbia sia un libro che è chiaro, che non ha bisogno di di competenze straordinariamente elevate per essere compreso nel suo messaggio fondamentale. Ora, i cattolici romani sono costretti ad insegnare diversamente e devono ricorrere al magistero della Chiesa come unica fonte interpretativa autorevole. Dicono: la Bibbia non è vero che sia chiara, non è alla portata di tutti, è necessario che ci sia un'agenzia specializzata, un corpo di teologi che la spieghino in ogni suo significato. Infatti una Bibbia cattolica voi non la troverete senza note a margine, devono esserci le note che spiegano come un certo passo deve essere compreso. Però noi crediamo che la Bibbia sia chiara invece, e noi crediamo che veramente il messaggio che riguarda la salvezza o le cose che è necessario cogliere per poter comprendere come i nostri peccati sono stati perdonati, come possiamo servire, amare, seguire e onorare Dio, non è nascosto tra le pieghe di un linguaggio incomprensibile e indecifrabile, ma che in realtà stia proprio sulla superficie, possa essere colto da chiunque, perfino da un bambino. Però dire che la Bibbia è chiara non significa affermare che essa è perfettamente comprensibile a tutti e in ogni sua parte. dobbiamo ammettere e riconoscere che ci sono delle porzioni della Bibbia che sono più difficili da capirsi. Questo è chiaro ed è affermato anche molto serenamente e sinceramente nella nostra confessione di fede. E la porzione che ho letto stamattina è appunto una di quelle parti che, diciamo, è abbastanza difficile da comprendere e quindi anche da spiegare. Cosa dovremmo fare allora? Beh, alcuni preferiscono saltare, cioè quando si trovano davanti a una porzione del genere dice: vabbè, questa è una cosa difficile, evitiamo il problema di doverlo presentare, di dover spiegare, di dover trovare delle appunto spiegazioni a passi che sono così oscuri. Ma perfino il senso comune ci insegna che quando noi ci troviamo ad attraversare un passaggio oscuro bisogna ricorrere a delle torce, bisogna trovare degli strumenti che gettino luce sul nostro sentiero e rendano sicuri i nostri passi. Quali sono queste torce? Quali sono questi strumenti che ci possono far comprendere un passo della Bibbia come quello che vi ho appena letto? Beh, sono altri passi della Scrittura. C'è una regola che dobbiamo tenere in considerazione quando ci troviamo davanti a un passo più oscuro, è che la Scrittura è interprete della Scrittura. Cioè che la Bibbia, essendo tutta quanta la parola di Dio, si spiega con la Bibbia. E che se vogliamo comprendere un passo che risulta più difficile, che si trova da una qualche parte nella Bibbia, dovremmo cercare un altro passo della Bibbia che parla dello stesso argomento affinché getti luce su quello che stiamo leggendo. Ora, chiaramente questo passo dovrebbe quindi essere letto alla luce di alcuni capitoli, per esempio, perfino che si trovano nell'Antico Testamento, che si trovano nel libro di Daniele, che qui vengono, della profezia di Daniele, che qui vengono citati. Dovrebbe essere letto alla luce di quello che ha detto il Signore Gesù Cristo, nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, dove cita anche Daniele e quindi si riferisce a quello che Paolo sta dicendo, e dovrebbero essere letti alla luce in particolar modo anche di un capitolo o di alcuni versetti che troviamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2 dal versetto 18 in poi, in cui egli parla degli anticristi o dell'anticristo lui dice sono venuti e che deve venire. Oltre a ciò, in situazioni del genere, cioè quando ci troviamo davanti a dei passi che sono piuttosto difficili, è bene che trattiamo e ci avviciniamo al testo biblico con umiltà, cioè non cercare di fare gli esploratori, ma attenersi a ciò che è evidente. Se voi vi trovate in una strada, diciamo, pericolosa, poco illuminata, dove c'è un burrone da una parte e un altro burrone dall'altra parte, che cosa fate? Accendete tutte le luci che avete a disposizione, ve l'ho detto, queste torce, e poi un'altra buona regola è quella di mantenersi in mezzo alla strada, sperando che non venga nessuno in senso contrario, no? Quindi cercare di camminare nei passi che sono, o nel luogo che è più comodo, che è più sicuro. E io cercherò di fare questa mattina proprio questo. Prima di tutto cerchiamo di andare, di chiedere soccorso ad altri passi della Scrittura che ci aiutano, ma poi anche cercherò di attenermi, anche a rischio di apparire piuttosto banale, alle verità che sono proprio più evidenti in questo passo. Perciò non pretendo di portarvi chissà quale rivelazione, insomma, non vi aspettate che alla fine di questo mio discorso, sappiate chi è l'anticristo, quando deve venire, cosa succederà e cose di questo genere. Guardatevi i film che hanno fatto, che sono stati prodotti, o rivolgetevi ad altri, ma quello che voglio fare questa mattina è proprio cercare di farvi vedere quali sono qual è l'insegnamento più evidente, più chiaro, quello più importante, se vogliamo, che l'Apostolo Paolo volle comunicare a questa Chiesa. Dio, ricordiamoci, ci ha dato la sua parola per guidarci nella vita quotidiana e non per soddisfare la nostra curiosità. Se noi ci accingiamo a leggere la Bibbia perché abbiamo, come chi vuole leggere gli oroscopi per conoscere il futuro o cose di questo genere, ce ne torneremo sempre a mani vuote. Dio non ci ha dato la sua parola per soddisfare la nostra curiosità finché ci abbandoniamo a vane speculazioni, anzi queste cose lo offendono, perché mostrano che piuttosto che essere interessati a come dobbiamo vivere per glorificarlo, danno un altro messaggio, che noi vorremmo conoscere ciò che lui ha preferito circondare di mistero. E dobbiamo ammettere che ci sono delle porzioni della scrittura che sono circondate di mistero. Dio è Dio. Le cose che lui ci ha rivelato sono per noi, per i nostri figli, affinché noi le mettiamo in pratica, ma le cose nascoste appartengono a lui. Quindi che cosa ci insegna chiaramente questo passo? Prima di tutto ci insegna una cosa, che il cristianesimo ha un messaggio importante che riguarda il futuro. Quella che normalmente viene chiamata la dottrina della escatologia, cioè un discorso sull'escaton, cioè su quello che il compimento, la fine dei tempi, le cose che devono accadere. Quando noi parliamo del Vangelo non possiamo fare a meno di trattare temi che riguardano il futuro. Il Vangelo è un messaggio che non riguarda soltanto il qui e ora. Il Vangelo è un messaggio che ci dà una speranza, che riguarda il nostro futuro su questa terra, sì, e anche oltre questa terra, la nostra eternità. Il Vangelo è un messaggio che ci dà speranza, che va ben oltre il tempo della nostra esistenza terrena. Gesù parlò moltissimo del futuro. Anzi, in realtà noi abbiamo nei Vangeli un lungo discorso che Gesù fece, appunto, che è stato denominato il discorso profetico di Gesù, in cui Gesù in realtà non è che parli soltanto del futuro, lui parla del presente e del futuro e del modo in cui dobbiamo intendere e leggere il mondo e la realtà che ci circonda. Ci dà una chiave di lettura, ci dà una visione del mondo. Per esempio, al capitolo 24 del Vangelo di Matteo, se avete la Bibbia e volete seguirmi, ma vorrei raccomandare a chi non ha familiarità con questa porzione della scrittura di leggerlo, di riflettere. Questo sicuramente è un passo abbastanza difficile da comprendere, ma ci ricordiamo di che cosa si tratta. Gesù si trovava, usciva dal Tempio, e il Tempio di Gerusalemme, che era stato ricostruito, che era uno splendore, era una grande bellezza, e i discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare, dice, è scritto, gli edifici del Tempio. Vedi che bello. E Gesù rispose: vedete tutte queste cose, vi dico in verità che non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. E qui Gesù stava parlando di qualcosa che accadrà, che sarebbe accaduto da lì a poche decine d'anni, quando nel 70 d.C. le truppe romane entrarono, distrussero Gerusalemme, diedero fuoco al Tempio e poi distrussero tutto per raccogliere l'oro che dal fuoco era stato sciolto ed era andato a finire nelle fondamenta. Quindi realmente, letteralmente si adempì questa profezia da parte del Signore: non resterà pietra sopra pietra, il Tempio è stato distrutto e da allora in poi non c'è più stato Tempio a Gerusalemme. Ma Gesù non si limita a dire quello che sarebbe accaduto da lì a poco tempo, ma Gesù comincia a fare a dare una spiegazione di quelli che sarebbero stati i tempi futuri. Cosa succederà da ora in poi? E lo sappiamo noi che abbiamo letto questo capitolo, ma chiunque leggendolo può comprendere che parla di quei cosiddetti segni dei tempi. Quali sono questi segni dei tempi? Perché i discepoli gli chiesero: dicci quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? I segni della fine, il segno del ritorno di Cristo, quali saranno questi segni? E Gesù dice alcune cose, e in realtà i segni dei tempi si possono raccogliere sotto tre categorie principali: i segni della grazia e dell'opera di Dio. Gesù parla del fatto che il Vangelo, il messaggio che avrebbe affidato a loro, sarebbe stato annunciato in tutto il mondo, cioè che quello che stava facendo e il suo insegnamento non sarebbe finito, ma che nonostante tutto quello che sarebbe accaduto, il messaggio di Gesù Cristo avrebbe raggiunto ogni angolo della terra, ogni luogo, ogni nazione, ogni popolo, ogni tribù, ogni lingua. Bisogna che il messaggio, che questo Vangelo sia predicato, sia annunciato in tutto il mondo, il versetto 14 si legge, e che quindi la predicazione del Vangelo sarebbe stata compiuta nel mondo intero e che la salvezza avrebbe raggiunto ogni popolo, nazione, tribù e lingua. Quindi un primo segno. Quali sono i segni? Molte volte quando pensiamo ai segni dei tempi pensiamo a catastrofi, ma non ci sono, Gesù non parlò solo di catastrofi, parlò del fatto che il tempo che avrebbe seguito la sua opera, la sua azione, il suo ministero sarebbe stato un tempo in cui Dio avrebbe conquistato tanti uomini e tante donne, tanti popoli, tante nazioni, tante tribù, tanta gente si sarebbe convertita a Lui. E noi siamo il frutto di questo, a 2000 anni di distanza. E questa è la dimostrazione che Gesù stava dicendo la verità, le cose che sarebbero accadute. Ma non solo, Gesù disse anche che nonostante ci sarebbero stati i segni della grazia e dell'opera di Dio, accanto a questi segni, nel futuro ci sarebbero stati i segni dell'opposizione, cioè la tribolazione, l'apostasia, cioè l'abbandono da parte di alcuni della fede, e che sarebbe anche venuto questo personaggio, questo figlio quell'abominazione della desolazione, questa persona che viene descritta e definita come l'anticristo, o comunque qualcuno che si sarebbe opposto. Anticristo significa proprio contro Cristo, che si sarebbe opposto a Cristo. Quindi questo tempo, mentre il Vangelo sarebbe stato predicato, ci sarebbero state persone che avrebbero invece opposto il messaggio del Vangelo, ci sarebbe stata quindi una lotta, e in tutto questo ci sarebbero stati anche i segni del giudizio, il giudizio di Dio. Infatti leggiamo, e questo è ben noto, che Gesù parla di tempi che sarebbero stati, in cui ci sarebbero state guerre, rumori di guerre, terremoti, carestie, aumento dell'iniquità. Tutte queste cose avrebbero caratterizzato il futuro e sarebbero state contemporaneamente, questo è importante, presenti nei tempi a venire. Quindi se facciamo se mi avete seguito fin qui nella spiegazione di Seconda Tessalonicesi, vedete che c'è esattamente perfetta corrispondenza tra quanto Gesù insegna e quanto era accaduto a questi Tessalonicesi. Cosa era accaduto a questi Tessalonicesi? Che si erano convertiti, che avevano creduto nel Signore, che lo stavano aspettando. Che cosa era accaduto? Che avevano sperimentato i segni dell'opposizione, infatti erano stati perseguitati, stavano soffrendo a causa dei loro connazionali. E c'erano anche i segni del giudizio, perché l'Apostolo Paolo dice: è una cosa buona da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. Ne abbiamo parlato. Quindi vedete come il discorso di Gesù viene perfettamente calato nell'insegnamento dell'Apostolo Paolo a questi Tessalonicesi. Quindi cosa comprendiamo? Comprendiamo che questi credenti di Tessalonica erano stati messi alla prova mediante la persecuzione, varie altre difficoltà, e che la persecuzione e la violenza contro i cristiani sono soltanto un aspetto dell'azione satanica contro i cristiani, e se vogliamo nemmeno il principale, perché questi cristiani di Tessalonica erano stati sì perseguitati, avevano sofferto, stavano soffrendo l'afflizione, però quale altro problema si stava verificando qua? Qual era la loro difficoltà? Era che avevano ricevuto insegnamenti, ispirazioni, lettere, discorsi che cercavano di sviarli dalla verità. Cioè l'azione satanica nei loro confronti era che cercava di confondere le loro idee e il loro modo di pensare intorno a Cristo, intorno al Vangelo, intorno alla verità delle cose che si dovevano verificare. Insomma, c'era una guerra, una vera e propria guerra in atto, che era una guerra fatta non soltanto di violenza fisica, ma anche di parole, una guerra di parole. Avete visto cosa dice l'Apostolo Paolo? Noi, fratelli, vi preghiamo, non vi lasciate sconvolgere la mente, turbare da pretese ispirazioni, da discorsi e da lettere o qualche lettera data come nostra. Cioè, che cosa stavano sperimentando questi credenti? Da una parte la persecuzione violenta da parte di coloro che non conoscevano Dio, ma da un'altra parte stavano subendo la tentazione che veniva dall'interno della Chiesa, perché queste persone qui facevano dei discorsi, facevano delle profezie, no? Queste ispirazioni, o anche scrivevano delle lettere dove però venivano insegnate cose diverse da quelle che avevano ascoltato dagli apostoli. Quindi comprendiamo che anche un altro aspetto della vita e dell'esperienza cristiana è proprio questa tentazione ad abbandonare la verità, la sana dottrina, il sano insegnamento apostolico per ascoltare altre cose che non sono mai uscite dalla bocca degli apostoli, da Gesù, che non sono la verità. Ora, vedete, questa è una cosa importante, dobbiamo comprendere che il cristianesimo è una vera e propria battaglia. Bene ha fatto John Bunyan nel descrivere la vita cristiana come una guerra santa, una guerra particolare, una guerra, l'Apostolo Paolo dirà in un'altra occasione, che non è combattuta contro carne e sangue e neanche con le armi carnali, ma con una vera guerra. E Gesù ha detto chiaramente che se vogliamo seguirlo, se vogliamo essere suoi discepoli, bisogna che noi prendiamo la nostra croce e che lo seguiamo, che rinunciamo a noi stessi. Cioè c'è una scelta da fare. Per essere dei cristiani c'è una scelta che deve essere fatta. Qual è quella che dobbiamo essere disposti a soffrire per Cristo e ad entrare in questa battaglia? Nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, vi ricordate, subito dopo la storia del giovane ricco, quel giovane che era interessato a conoscerla, ad avere la vita eterna, eccetera, Gesù ascolta una domanda che gli viene posta da Pietro. Pietro gli dice: Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E allora che cosa ci sarà per noi nel futuro? Noi che abbiamo lasciato ogni cosa, vi ricordate Gesù aveva detto a quel giovane: se tu vuoi avere un tesoro nei cieli, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Quel giovane non lo fece, amò le sue ricchezze, volle rimanere attaccato alle cose che aveva, alla sua sicurezza, alla sua condizione. E allora Pietro, davanti alla defezione di quest'uomo, gli disse: e noi, Signore? Noi che abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, cosa ci sarà nel nostro futuro? E Gesù glielo dice: guardate, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, sto leggendo al versetto 29 del capitolo 10 di Marco, vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amore mio e per amore del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli e sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Quindi, che cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro? Nel futuro ci dobbiamo aspettare sì la benedizione di Dio, ma dobbiamo aspettarci anche questo combattimento, questa guerra, queste persecuzioni, queste difficoltà. Il cristianesimo autentico è una guerra, ed è una guerra, dicevo, di parole, perché oltre ad essere questa, a sperimentare questa persecuzione violenta, i tessalonicesi avevano ricevuto un insegnamento errato. Intorno a cosa? Beh, dovremmo andare un po' a fondo a questo testo per comprenderlo, ma in sostanza, in buona sostanza, era un insegnamento errato intorno alla risurrezione, ai tempi e ai modi del ritorno di Cristo, agli eventi che necessariamente li avrebbero preceduti. Per esempio, se voi incontrate per strada dei testimoni di Geova, chi di voi non li ha incontrati, alzi la mano, sicuramente, o sono venuti a casa vostra o li avete incontrati. E una delle cose che vi dicono è sempre questa storia, hanno questo pallino della fine del mondo, di queste cose. E se poi voi andate un pochino più a fondo e gli chiedete un po', ma sì, Gesù Cristo, allora sì, ma lui deve ritornare. No, Gesù Cristo è già ritornato. Cioè, loro dicono che Gesù Cristo è già ritornato, però in forma invisibile, nel 1914. L'hanno dovuto fare così perché hanno storicamente avevano previsto più volte il ritorno di Cristo e non è mai ritornato. Allora vabbè, è tornato, però non l'ha visto nessuno. Ora, anche qui a Tessalonica c'era stata la stessa cosa, c'era stato qualcuno che diceva: no, il Signore è già ritornato, la risurrezione è già avvenuta, è la risurrezione spirituale, quella che hanno tutti i credenti. E Paolo dice: ma quando mai? Non stanno le cose così, noi non vi abbiamo insegnato in questo modo. Vedete, un insegnamento errato intorno alla risurrezione. Paolo dice che dovevano verificarsi certe cose, per esempio l'apostasia, l'abbandono da parte della fede, e soprattutto una manifestazione di quest'uomo particolare, figlio del peccato, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Sto leggendo il versetto 4, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo linguaggio ci suggerisce che dovrà manifestarsi una persona. Che tipo di persona sarà? Certamente è una persona, è un personaggio storico in particolare, che il cui carattere sarà in aperta opposizione alla legge di Dio e alla fede biblica. Quindi questo qua, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, l'empio. Un essere o una persona che accamperà particolari pretese, che pretenderà di possedere prerogative divine, che richiederà l'onore, addirittura l'adorazione, e che con la sua venuta costituirà una grande prova per la fedeltà della Chiesa, e che soltanto gli eletti scamperanno alle tentazioni, perché la principale caratteristica di questo personaggio sarà la seduzione, l'inganno, la mistificazione, il travestimento. Si presenterà come persona che parla di Cristo, si presenterà come persona che ha buone intenzioni, si presenterà come persona che fa dei miracoli o comunque fa delle cose grandi, ammirate dalle persone. Ora, noi non sappiamo e non possiamo speculare intorno alla sua identità. Nella mia vita di cristiano, di 33 anni di cristianesimo, ne ho sentito di tutti i colori. C'era chi diceva che era Saddam Hussein, c'era chi diceva che era questo, quell'altro. Ne ho sentito di tutti i colori riguardo all'anticristo, a chi dovrebbe essere. Il punto è che noi non possiamo speculare, però c'è qualcosa di chiaro, che questo personaggio sarà un portatore di idee che sono contrarie alla verità cristiana. Quali sono le idee contrarie alla verità cristiana che ci sono in questo momento nel nostro mondo? Prima di tutto, il cosiddetto, le idee di una concezione ottimistica della natura umana, delle sue capacità. L'uomo che si può salvare da solo, l'uomo che si può salvare mediante il progresso tecnologico, scientifico. Non voglio fare riferimenti a politici italiani che ci dicono che vivremo fino a 140 anni, ma intendo dire che l'idea è proprio questa, l'idea di pensare che attraverso le nostre scoperte noi possiamo prolungare il nostro benessere, la nostra vita, dimenticando che invece la nostra esistenza è così fragile. Abbiamo sentito di questi terribili incidenti, no? Anche questo deragliamento del treno, una persona che sta andando a lavorare, che da un momento all'altro si vede morta, muore. Perché? Perché siamo fragili, non c'è niente, tutta la tecnologia, tutto il progresso scientifico non potrà mai risolvere il problema della morte, della debolezza dell'uomo. Ma c'è chi ha un approccio ottimistico. Questo è uno soltanto delle tensioni e delle idee presenti nel nostro mondo in questo momento, ma c'è un altro caso, per esempio la negazione che il cristianesimo e la fede in Cristo è necessaria per essere salvati. C'è l'idea che in fondo basta avere una qualunque fede, ecco, cercare di comportarsi bene e in fondo perfino una persona che non è un credente, un ateo, perfino una persona che appartiene a una religione che insegna delle cose oscene, può essere salvato. Questo è il clima culturale, filosofico, spirituale del nostro tempo. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questi falsi insegnanti dicono: beh sì, è vero Gesù, però si può essere salvati anche essendo musulmani, si può essere salvati, noi non possiamo offendere le altre religioni, non possiamo dire che non si può essere salvati se non ci si converte. Questo è assolutamente anticristiano. E guardate, io mi assumo tutta quanta la responsabilità di quello che sto dicendo, ma se conoscete l'insegnamento del presente Papa regnante, Papa Francesco, insegna esattamente queste cose. Tant'è vero che molti cattolici ce l'hanno a morte con lo stesso Papa Francesco, perché si rendono conto che si sta discostando perfino dal cattolicesimo romano, insegnando che in fondo poi alla fine, insomma, Dio è buono, è misericordia, e che chiunque può essere salvato senza necessariamente avere una fede personale in Cristo Gesù. Questo è esattamente l'insegnamento dell'anticristo, che cerca di sedurre, di ingannare, di imbrogliare, di trasformare l'insegnamento di Cristo e dei suoi apostoli. La riforma protestante è stata un momento storico di estrema contrapposizione tra un insegnamento a un altro insegnamento. Forse tutti voi conoscono quell'immagine che vi ho mostrato molte volte dei riformatori che si trovano attorno a un tavolo con il candeliere acceso, ce l'avete presente? Da una parte ci sono i riformatori e dall'altra parte c'è la compagine cattolica rappresentata da un cardinale, un papa, un demonio e un frate che cercano di spegnere la luce sul candelabro. Ma c'è un'altra bellissima immagine che è stata un'incisione fatta nella seconda metà del XVI secolo a Ginevra, e si intitola, ed è la bilancia, no? Magari poi in qualche momento ve la faccio vedere, qualcuno l'ho fatta vedere in questi giorni. Al centro di questa immagine c'è una bilancia, da una parte ci sono tutti i riformatori e dall'altra parte c'è, diciamo, la parte cattolica romana, e su questa bilancia, su un piatto della bilancia, c'è una Bibbia. E dall'altro che è pesante, perché è proprio la bilancia è completamente sbilanciata appunto dal lato della Bibbia. E sull'altro piatto della bilancia ci sono due frati, la tiara papale, le chiavi di Pietro, vari libri che rappresentano l'insegnamento della Chiesa Cattolica e un diavoletto che si appende cercando di tirarla. E la bilancia non si muove, perché la scrittura da sola pesa più di tutto il resto. Ora, è questo quello che diceva esattamente l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo diceva che c'è un solo antidoto contro le seduzioni dell'anticristo. Tra parentesi, ai tempi della Riforma protestante il Papa veniva bollato come l'anticristo, e nella nostra confessione di fede dice così: io ritengo che più che il Papa dovremmo considerare l'istituzione del papato come anticristiana. Ma il senso è proprio questo: c'è un solo modo per resistere a questa seduzione, a questo inganno liberale, romantico, a questa idea che in fondo poi non c'è una verità assoluta. C'è un solo antidoto, ed è quello che troviamo qui nel testo che abbiamo letto: la fede nella verità. L'Apostolo Paolo dice: voi sapete quello che io vi ho detto. Al versetto 5 abbiamo letto: non vi ricordate che quando ero con voi vi dicevo queste cose? Cosa vuole dire l'Apostolo Paolo? Che quelle cose che avete ascoltato dall'inizio, dalla bocca nostra, dalla bocca degli apostoli, sono quelle che dovete continuare a conservare, a mantenere. Questo è il senso, questa è la ragione per cui noi crediamo al principio del sola scrittura. Non che nel corso dei secoli non ci siano stati uomini e teologi e persone che abbiano detto delle cose giuste, ma che il contenuto dell'insegnamento apostolico che noi abbiamo nel Nuovo Testamento è sempre il punto di riferimento ed è il metro con cui dobbiamo misurare qualunque altra cosa. Se qualcuno mi dice, o se io stesso dovessi venirvi a dire di credere a qualcosa di nuovo, voi avete il dovere di dire: mostrami nella scrittura e convincimi con la scrittura che le cose che stai dicendo sono esattamente quelle che hanno insegnato Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera. E dobbiamo fare attenzione, noi viviamo in un tempo in cui chiunque si alza e c'è un grande proliferare anche di chiese, tristemente devo dire, anche di chiese evangeliche che insegnano di tutto. Ma la scrittura dov'è? Il centro, la spiegazione della scrittura, quello che hanno detto gli apostoli. È lì che dobbiamo sempre ritornare. E non abbiate paura, certo, saremo emarginati, saremo probabilmente nel futuro, chi lo sa, perfino perseguitati. Ma l'apostolo dice: ricordatevi quello che vi ho detto quando ero tra voi, perché quello è il vostro metro e da lì non dovete muovervi. La fede nella verità è l'unico antidoto, e la menzogna crea turbamento, scuote, sconvolge. La fede ci mantiene saldi nella mente e nei sentimenti. Diceva il salmista nel bellissimo Salmo 16, e sono due versetti che risuonavano nella mia mente mentre pensavo a queste cose. Il Salmo 16, il versetto 7 e 8, scusate, lo prendo e ve lo voglio leggere. Dice così: benedirò il Signore che mi consiglia, Dio che mi parla, che mi dà la sua parola. Anche il mio cuore mi istruisce di notte, ascoltando il consiglio del Signore. E io ho posto sempre il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra e io non sarò affatto smosso. Se noi poggiamo i nostri piedi sulla rivelazione della Scrittura, non saremo mai smossi, non saremo mai confusi, non saremo mai turbati. Queste persone che parlavano ai Tessalonicesi li avevano turbati, li avevano sconvolti, li avevano disturbati. E per questo dobbiamo rivolgerci sempre alla scrittura. E un'altra cosa, io davvero concluso, è l'apertura del nostro cuore all'amore della verità. Al versetto 10 abbiamo letto che questo empio farà dei segni, dei prodigi. Ci si dice: ma lì ci sono dei miracoli, ma ci sono delle potenti operazioni. Non hanno importanza questi miracoli, questi prodigi, perché possono essere anche bugiardi e ingannevoli. Perciò non vi lasciate ingannare da apparenza di abbondanza di soprannaturale. Ma lì ci sono guarigioni, ma lì ci sono profezie, ma lì c'è questo e c'è quest'altro. Non serve a niente, dice l'apostolo Paolo. Quello che conta è questo: queste persone saranno ingannate perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E Dio manda loro una parola, una potenza d'errore, perché credono alla menzogna. Devo spiegarli molto meglio questi passi, lo vedremo la prossima volta. Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Qual è l'antidoto per riconoscere le seduzioni dei falsi insegnanti e quindi dell'anticristo? È amare la verità. La verità non è una cosa che si deve afferrare con la testa, ma che si deve abbracciare col cuore. La verità non è qualcosa che si deve accettare, ma è qualcosa che si deve amare. non è qualcosa che si deve apprezzare, la verità è qualcosa che si deve preferire al di sopra di qualunque altra cosa, più del denaro, più del benessere, più della vita stessa. La verità si deve acquistare, non vendere, si deve amare e si deve abbracciare. C'è tanta gente che è convinta della verità di quello che noi insegniamo, ma non si converte. Perché? Perché non ama la verità. Ed è questa la vera differenza, sapetelo, sappiatelo. Ci sono stati tanti in Italia che nel XVI secolo, e con questo veramente concluso, nel XVI secolo, ascoltando le nuove idee della riforma protestante, avevano dato il loro assenso, ma questo loro assenso durò poco, perché quando si presentarono gli ufficiali dell'Inquisizione e li misero davanti al pericolo della perdita di tutti i loro beni, della perdita della libertà, molti di loro sotto tortura, altri a scapito della loro vita, molti di loro, moltissime persone, rinnegarono la loro fede evangelica, la loro fede protestante. Grazie a Dio ce ne sono stati tanti altri, tantissimi, che sono stati pronti a morire. Uno degli esempi bellissimi ed eroici è quello della popolazione di Guardia Piemontese in Calabria, un paese intero sterminato dalla repressione e dalla persecuzione cattolica romana. C'è una porta all'ingresso di Guardia Piemontese che si chiama Porta del Sangue, perché il boia prendeva uomini, donne, bambini, li portava in piazza, li sgozzava e poi prendeva quella, dopo aver coperto la loro faccia con un fazzoletto, col fazzoletto insanguinato. Questa è una cronaca fatta non da protestanti ma dagli stessi ufficiali. Loro con lo stesso fazzoletto insanguinato andava, ne prendeva un altro, lo sgozzava e andava avanti così fino a che tutta la popolazione fu sterminata. Quella porta si chiama Porta del Sangue perché il sangue scorreva come un fiume. Tante persone hanno dato la loro vita, e come si può dare la propria vita per una idea? Soltanto se la si ama. E Gesù l'ha detto: chi avrà amato la propria vita la perderà, ma chi l'avrà perduta per me, per il Vangelo, la ritroverà. Ora, vedete, il cristianesimo è una fede eroica, sì. Non si può essere cristiani se non si ama la verità. E l'amore per la verità ci terrà da una parte lontani dalla seduzione e dagli inganni e dall'altra parte vicini a colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Pensiamoci. Questi Tessalonicesi erano stati combattuti in vari modi, mediante la persecuzione, mediante l'ostracismo e la emarginazione da parte dei loro concittadini e mediante gli inganni, le ispirazioni, le profezie, una lettera che era stata data come proveniente dall'Apostolo Paolo, che cercava di farli smuovere da quello che loro credevano. Cosa succederebbe a noi se domani fossimo minacciati di perdere le nostre case, i nostri figli, il nostro bene, la stima della gente, il nostro lavoro? Beh, io non so se questo succederà e sinceramente spero che né io né i miei figli debbano mai vederlo, ma vi assicuro che seppure dovesse succedere, dobbiamo prepararci a rimanere attaccati alla verità e a non vendere la verità, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e chi sarà fedele fino alla fine otterrà la vera vita e la vera ricchezza. Attenzione, fratelli, c'è una promessa qui, una promessa che mi dà grande fiducia, che questo uomo empio, questo figlio dell'iniquità, questo avversario, figlio della perdizione, uomo del peccato, sarà sconfitto. Sarà sconfitto come? Dalla nostra fedeltà? No, sarà sconfitto dal soffio della bocca di Cristo, che verrà in soccorso dei suoi, in soccorso dei suoi eletti. Perciò sì, la prospettiva è paurosa, ma la promessa è sicura: il Signore non ci lascerà e nella difficoltà ci verrà in soccorso. E se questa difficoltà sarà una difficoltà personale, Lui non ti lascerà solo. E se questa difficoltà dovrà essere una difficoltà dell'intera Chiesa, Lui verrà in soccorso al suo popolo, perché il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno. Amen. Preghiamo.